L'India ha i piedi in due scarpe, cioè fa parte del Quad, fa parte dei BRICS. Ha cercato, se ricordo bene, quest'estate, proprio ad agosto, di andare a fare degli accordi economici anche con la Russia per variare lo squilibrio che c'è nei conti nell'export e import tra i
Del
due.
petrolio, sì.
Però come fa a barcamenarsi? Pare che cerchi di parlare, ultimamente ho sentito che parlavano di multipolarismo, multilateralismo anche a livello asiatico, se il mondo deve essere multilaterale, che lo sia anche l'Asia. E quindi con questo cercavano di spiegare i due corni, Cina e India, che fanno un po'
Ma
da...
non è lo spirito di Bandung che aleggia nell'India?
Ma sì, per certi versi lo è, però in realtà lo spirito di Bandung aveva un senso, diciamo, collettivo e di gruppo quando esisteva
La Jugoslavia,
effettivamente un
l'Egitto.
bipolarismo in cui c'era gli Stati Uniti e blocco occidentale da un lato e blocco sovietico dall'altro, e chiunque non volesse entrare all'interno di questi blocchi avrebbe dovuto trovare una casa, no? Dentro allo spirito di Bandung nei paesi non allineati. Adesso, secondo me, la situazione è molto diversa, nel senso che per certi versi Biden è stato promotore di una specie di ritorno formale a un bipolarismo segnato su traiettorie di democrazie e stati autoritari questa volta. Quindi le democrazie sono i buoni, noi stiamo con i buoni, gli stati autoritari, noi cerchiamo di osteggiarli, cerchiamo di rendergli la vita più complicata. È un discorso che in Asia è molto molto scivoloso, perché il fatto di essere una democrazia non è sempre garanzia del fatto che i diritti umani siano salvaguardati all'interno del paese, e sostanzialmente in Asia vige di fatto un multipolarismo diffuso. Tutti sono accordati con tutti, chi più e chi meno ovviamente,
Certo.
però non esiste più un blocco ideologico. Ma faccio l'esempio quello più lampante, secondo me. È vero che Cina e India hanno interessi divergenti all'interno del continente asiatico e soprattutto all'interno del resto del mondo. Però l'India non può fare a meno di avere rapporti commerciali con la Cina.
Certo.
Quindi cosa vuol dire? Possiamo anche essere, diciamo, in cagnesco, guardarci in cagnesco sull'Himalaya. Abbiamo fatto India e Cina una serie di tavole rotonde per cercare di risolvere quella situazione, tavole rotonde che tuttora vanno avanti. Mi sembra fosse una dichiarazione di qualche giorno fa di Jai Shankar, il ministro degli esteri indiano, che diceva più o meno siamo all'85% delle cose da sistemare con la Cina le abbiamo sistemate. Manca quel 15%, però comunque la vita va avanti, nel senso che bisogna comunque commerciare, le aziende cinesi investono nelle start-up indiane, è una situazione di compenetrazione in cui non ha senso, secondo me, parlare di blocchi.
Sì, infatti era lui, no, che diceva che India-China relationship is key to the future of Asia, quindi
Eh beh, ma
lo
certo, poi
dice.
ovviamente Jai Shankar è una delle persone più preparate, intelligenti e interessanti da seguire all'interno dell'esecutivo indiano. È un maestro, secondo me, di retorica politica, e quando dice una frase del genere, banalmente, una frase del genere si può giustificare col fatto che ci sono 1,5 miliardi di persone che vive in India, ce n'è un altro 1,4 miliardi che vive in Cina, e quindi gioco forza, i rapporti tra questi due popoli sono destinati a determinare quello che succede per il resto.
Ma all'interno dei rapporti tra paesi asiatici, in particolare tra India e quelli che sono a est dell'India, cioè Myanmar, per esempio, Nepal,
Sì.
che ci sono questi scontri etnici proprio nel nord-est dell'India,
Sì.
ecco, quelli vengono dettati dalle etnie al corpaccione di New Delhi e di Pechino, cioè si posizionano a seconda di quali sono le rivendicazioni dei in loco.
Da un certo punto di vista sì, però in realtà parlo soprattutto della questione indiana, ovviamente, perché io dei sì, rapporti tra Cina e Birmania non sono un esperto, sì. Posso so 3-4 cose, ma non mi voglio avventurare in delle valutazioni.
Allora, rimaniamo, invece, che è già abbastanza ampio il campo.
In India in realtà stiamo facendo riferimento ovviamente a una specie di guerra civile che c'è in Manipur. Lo stato del Manipur, sì. Da ormai, se non sbaglio, sono più di 2 anni. Il tema scatenante della guerra civile era tutto indiano, nel senso che ricordo che gli scontri violenti sono partiti quando la maggioranza etnica dei Meitei, che sono diciamo la popolazione maggioritaria nel Manipur, che vivono tendenzialmente nelle pianure e sono hindu, aveva cercato di introdurre l'etnia Meitei nell'elenco, sì, delle minoranze etniche che avevano diritto a dei posti riservati nell'amministrazione pubblica, nell'accesso all'università, nella distribuzione del welfare, cosa che ovviamente ha impensierito i Kuki, che sono invece la minoranza etnica che vive nelle colline ed è principalmente cristiana.
E che sono anche più poveri a questo punto.
Che sono anche più poveri e che contano meno politicamente all'interno del Manipur, perché la stragrande maggioranza delle cariche, diciamo, politiche e amministrative del Manipur sono dei Meitei, e hanno iniziato a protestare. Questo ovviamente è diciamo la scintilla che fa esplodere la polveriera. Poi ovviamente ci sono una serie di frizioni di carattere etnico, religioso, storico ed economico che si compenetrano tutte, però la cosa che mi preme sottolineare è che non sempre le crisi che vediamo all'interno dell'India sono frutto diretto delle crisi che ci sono fuori. Cioè, ovviamente c'è un rapporto tra la situazione esplosiva del Myanmar, però insomma le cose saltano un pochino dal controllo in India, soprattutto per questioni prettamente indiane.
Modi, c'è anche qualche problema interno che riguarda ancora la mobilitazione degli agricoltori, che non hanno smesso di lottare, anzi chiedono per iscritto una formalizzazione per quanto riguarda il blocco dei prezzi, e anche una questione che riguarda la sicurezza delle donne, come è successo nel Bengala, anche se poi lui sta a quanto pare cercando in qualche maniera di alimentare questa protesta in funzione antigovernatore del Bengala. Però sono sempre problemi che hanno a che vedere con una questione sociale che ancora è aperta in India, che comunque Modi affronta con, in qualche maniera, dopo il risultato delle elezioni, un po' azzoppato.
Sì, le due questioni sono un po' diverse secondo me. La prima, quella dei contadini, è una questione che Modi in persona, nel senso il governo Modi, ha aperta coi contadini da, se non sbaglio, 3 anni o 4 sì. anni. Perché mi ricordo 2019, sì, dal 20, proteste, quindi esatto, sono 19-20, quindi sono 4 anni. Ricordiamo che a livello proprio aneddotico la protesta contadina è stata l'unica istanza che io ricordi popolare che ha costretto il governo in carica a fare marcia indietro, cosa sì. che non era successa in nessun altro movimento di protesta indiano durante il governo Modi, quindi stiamo parlando di 10 anni.
Avevano bloccato Delhi con trattori, camion, con
sì,
una massa incredibile.
Sì, la questione è numerica: la stragrande maggioranza delle persone in India che lavora ancora nel settore agricolo, e quindi ovviamente se il settore agricolo è in subbuglio, diciamo i riverberi sociali sono enormi. Mi sembra di capire che adesso si stia provando ad arrivare a una specie di accordo, perché la Corte Suprema, se non sbaglio, qualche settimana fa ha nominato un comitato ad hoc per discutere e per, diciamo, fare da mediatore tra il governo e le istanze sindacali dei contadini, che era una delle cose che il movimento contadino voleva. Quindi da un lato si sta andando verso una risoluzione, ora o quando si apre il tavolo delle trattative bisogna vedere quanto dureranno le trattative a quel tavolo. Però quello secondo me è una questione che in questo momento Modi, non il governo Modi non è particolarmente impensierito da quella parte.
Ecco.
Invece la questione
Ma
della sicurezza
le trattative dureranno finché ci sono le elezioni in Ariana,
Ma
probabilmente.
no, ci sono già le elezioni in Ariana, in realtà sì, non credo che si risolva prima delle elezioni in Ariana, questo sicuramente.
Infatti.
La questione invece delle donne è molto diversa, perché la situazione delle donne in India sicuramente è molto preoccupante, non è direttamente imputabile al governo Modi, perché è una situazione sistemica, è sempre cioè, i problemi della sicurezza delle donne, delle violenze sessuali, dell'emancipazione femminile, sono problemi che l'India si porta dietro da decenni. Questa volta è successo che il fatto, diciamo, è successo in Bengala occidentale, che è il secondo stato più popoloso dell'India, se non sbaglio, uno stato che il Bharatiya Janata Party, il partito della destra hindu di Narendra Modi, ha nel mirino da almeno due tornate elettorali e in cui non riesce ancora a penetrare abbastanza per poterselo portare a casa, e quindi quando ci sono state le proteste popolari, che sono state indirizzate all'amministrazione locale di Mamata Banerjee, la chief minister del Bengala occidentale, che è una grande critica, una grande avversaria di Modi a livello nazionale, e il BJP non ha fatto nient'altro che lanciare benzina sul fuoco e incoraggiare ancora di più le proteste. Ma come al solito la soluzione, come al solito lo dico ovviamente con dispiacere, la soluzione quando succedono queste cose cos'è? Inaspire le leggi.
Sì,
Mamata
addirittura la pena di
Banerjee è
morte.
esatto, Mamata Banerjee ne è uscita introducendo la pena di morte senza porsi il tema che invece i movimenti femministi bengalesi avevano portato chiaramente in piazza, che era quello che bisogna cambiare la cultura, la testa delle persone, e non lo fai introducendo la pena di
Ma
morte.
da dove proviene Mamata Banerjee? Cioè, qual è il suo background per cui non è riuscita a cogliere questa richiesta che viene dal basso?
Beh, Mamata Banerjee è una governa ininterrottamente in Bengala occidentale da più di due mandati consecutivi. Aveva interrotto per la prima volta un'amministrazione che storicamente in Bengala occidentale era sempre andata al Partito Comunista, e aveva governato bene, molto amata dal popolo, però come tanti che si ritrovano a governare per lo stesso territorio per molto tempo, è soggetta a, diciamo, la gelosia e la golosità del potere. È una che non vuole che la si critichi, è una che ha costruito, diciamo, il cerchio magico del suo partito, tenendo vicine delle persone che sono degli yes men o yes women alla se a seconda, e essere messa così sul banco degli imputati per una violenza sessuale e un omicidio stato
Addirittura
scoperto in un
ospedale.
ospedale universitario in Bengala, lei ha fatto il calcolo politico di: io non posso perdere la faccia, non posso dimostrarmi debole, devo tenere il punto. Questa è una scelta politica che fino ad ora sembra anche premiarla.
Senti, nella periferia allargata dell'India sta accadendo qualcosa, mi riferisco a Bangladesh e
Il
allo
Sri
Sri
Lanka.
Lanka. Sono movimenti che possono in qualche maniera influenzare l'area o sono problematiche che comunque sono scoppiate in quanto quei due paesi erano letteralmente al default, all'ultimo stadio, diciamo così, per quanto riguarda la sostenibilità economica?
Beh, questo il discorso che dici tu, quello del default, vale per lo Sri Lanka, non vale per il Bangladesh, che invece ha fatto un cambio al vertice, basandosi proprio su delle questioni di diritti umani, banalmente. La situazione economica bangladese non era disperante, anzi, da anni le percentuali di crescita del PIL del Bangladesh sono tra le migliori nell'area, spesso anche superiori a quelle dell'India. Il Bangladesh veniva raccontato come un piccolo miracolo economico dell'Asia meridionale, un posto da tenere d'occhio.
La distribuzione che forse era mancata della ricchezza.
Ah, ma certo, ma questo qui è il grande problema del PIL. Il PIL è un indicatore che ci dice niente, è un aggregato di tutte le attività produttive di un paese, che se però soprattutto in Asia non si va a scorporare andando a vedere chi partecipa a queste attività produttive e soprattutto chi ne trae beneficio, non si capisce molto. Certo. Ovviamente la distribuzione è un problema gigantesco in Bangladesh, è un problema gigantesco in Sri Lanka e, mi sottolineo, è un problema enorme in India, enorme. Nonostante l'India venga raccontata come una superpotenza economica in divenire, ormai quinta economia al mondo, presto potrebbe superare e arrivare al terzo posto, si dice entro il 2030 potrebbe superare Giappone e Germania, però se vai a vedere chi è che detiene la ricchezza del paese, sono pochi, è un 1% che detiene il 40% della ricchezza e l'altra metà detiene molto molto meno. Quindi questo è sempre un dato da tenere sempre presente quando si legge PIL, grande superpotenza, grande crescita. Allora partiamo volete partire da Sri Lanka o Bangladesh?
Direi a questo punto il Bangladesh, perché mi viene in mente che tutto sommato grandi proteste, enorme vittorie del movimento, anche perché erano talmente tanti che ha dovuto proprio scappare Sheikh Hasina, però Yunus, forse per l'età o va a sapere perché, però non è che stia facendo granché né rispetto al cambiamento di questa distribuzione della ricchezza o della possibilità dei bangladesi di ottenere qualche lavoro in più o qualche remunerazione in più dal lavoro, ma anche nei confronti ad esempio dei Rohingya che vengono cacciati dal Myanmar e non è che si vengano accolti a braccia aperte o comunque si trovi una soluzione.
Mi collego alla domanda di Adriano, sì. Ti volevo chiedere anche il ruolo dell'esercito in Bangladesh.
Sì. Esatto. Allora partiamo da un dato che secondo me è importante per capire quello che sta succedendo in Bangladesh in questo momento. Il governo al momento in carica in Bangladesh è un governo esplicitamente ad interim, che ha l'obiettivo di riportare una parvenza di pace sociale nel paese per poter poi andare a elezioni ed eleggere un governo politico che possa occuparsi anche delle cose che dicevi tu. Non rientra proprio nello scope della missione di questo governo, tra l'altro presieduto da Mohammad Yunus, persona assolutamente rispettatissima, al di sopra di ogni dubbio da questo punto di vista, ma l'obiettivo è quello di ricomporre una pace sociale che negli ultimi anni Sheikh Hasina aveva completamente distrutto, perseguitando espressamente la parte politica che non la sosteneva, cioè il BNP, il Bangladesh National Party, incarcerando decine di migliaia di attivisti politici, torturando persone in carcere, dando mandato libero alla polizia di sparare sulla folla e di far sparire gli oppositori politici. Quando la misura è stata colma, gli studenti molto coraggiosamente, come spesso succede tra l'altro nella storia bangladeshi, si sono messi in prima fila per cercare di dare una sterzata alle cose, e mi ricollego alla questione dell'esercito. L'esercito in questo senso è stato fondamentale, perché Sheikh Hasina pare, dalle ricostruzioni che sono poi uscite, che abbia capito di doversene andare via quando l'esercito si è rifiutato di eseguire gli ordini e di scendere per strada e aprire fuoco contro gli studenti. Quindi per certi versi l'esercito è stato quello che ha fatto crollare la gestione Hasina assieme agli studenti, ed è stato anche l'istituzione che questa volta, a differenza di altre volte nella storia del Bangladesh, ha deciso di fare un passo indietro e di permettere in qualche modo la creazione di un governo ad interim, diciamo, di tecnico. Altre volte c'erano state delle proteste e altre volte sono stati colpi di Stato, e in quel caso l'esercito si era, diciamo, si era addossato la responsabilità di traghettare il paese verso diciamo, la democrazia, cosa che invece questa volta non ha fatto, ed è un bene, secondo me.
Certo, anche perché anche dal loro punto di vista è stato proprio l'omicidio di vari studenti a sangue freddo perpetrato in credo a fine luglio ha portato la gente in piazza, ma in numeri
sì, esorbitanti, perché ovviamente quando parliamo di Bangladesh dobbiamo ragionare su numeri pazzeschi. Mi sembra che la popolazione aggiornata si superi 180 milioni di persone. Adesso non vorrei dire una fesseria, potete controllare, però insomma stiamo parlando veramente di un paese estremamente popoloso. Il dato ancora che voglio sottolineare: le persone che sparavano in piazza erano della polizia ah, sì, controllata direttamente dal governo, mentre i militari non sono controllati direttamente dal governo, proprio direttamente come la polizia, ma rispondono a una catena di comando che è, diciamo, più indipendente della polizia, e sono stati loro fondamentalmente a staccare la spina.
Certo. Senti, ci sono stati anche degli scioperi massicci nel settore tessile, che insomma è molto importante nel Bangladesh, con blocchi delle fabbriche. Insomma, la questione sociale naturalmente insomma non è placata semplicemente perché c'è un governo a interim. Poi Hasina dall'India continua comunque a parlare, a rivolgersi al popolo del Bangladesh, mettendo anche in imbarazzo Modi.
Sì, anche questo pare che Modi a questo punto abbia deciso che deve andarsene, se no gli fa dei danni all'interno.
Sì, diciamo che la variabile Hasina, che in questo momento è ospite del governo indiano, in attesa di capire che cosa voglia fare della sua vita, oppure che quali siano le opzioni reali. Ovviamente Hasina pare chiaro che stia cercando di valutare se ci sono gli estremi per un ritorno nel paese, così da poter presentare poi la Awami League alle elezioni e provare di nuovo a, non dico vincere le elezioni, però insomma a ritagliarsi un ruolo anche come capo dell'opposizione, comunque a non scialacquare completamente tutto il patrimonio politico del partito, cosa che mi sembra assolutamente irragionevole, ma Hasina sta marciando verso quello. O altri dicono potrebbe star preparando il campo per una discesa in politica del figlio, per dire, che in questo momento vive negli Stati Uniti e che è
un
stato...
po' come in Thailandia, insomma.
Esatto. Mi sembra assolutamente irragionevole il tutto, non mi sembra che ci siano in questo momento le condizioni per un ritorno in breve tempo di Awami League nell'alveo politico bangladese. Sì, ovviamente il fatto che lei continui a bombardare il quartier generale da Delhi è complicato, soprattutto per Delhi. In origine Delhi doveva essere solamente una tappa di passaggio per Hasina, che era scappata dal Bangladesh ed era atterrata appena oltre il confine in India, e poi era stata prelevata e trasportata a Delhi, dove aveva incontrato tra l'altro Ajit Doval, che è un, diciamo, il consigliere speciale per la sicurezza del governo Modi, una delle tre persone più importanti in India da 10 anni a questa parte, il che sottolinea gli ottimi rapporti ovviamente tra il governo Modi e il governo Hasina. Poi però voleva andare altrove, si diceva che volesse andare in UK, dove vive metà della sua famiglia, ma non esistono, sembra, delle scappatoie, diciamo, burocratiche che permettano a Hasina di ricevere l'asilo politico, e quindi lei è bloccata in India e deve valutare cosa fare. Potrebbe finire in Qatar, potrebbe finire in Arabia Saudita, insomma la situazione è molto complicata. L'unica cosa certa è che più il tempo passa, più la situazione per l'India si complica, anche perché in Bangladesh i tribunali stanno iniziando a istruire le carte per chiedere all'India l'estradizione di Sheikh Hasina, perché venga poi giudicata dal tribunale locale per le accuse di, ovviamente, crimini contro l'umanità che sono stati fatti durante questa sia durante la protesta bangladese di quest'estate, sia soprattutto prima, con tutte le sparizioni forzate e le torture fatte sotto la sua amministrazione. Ovviamente Modi pensa che prima si risolve questa cosa e prima Sheikh Hasina se ne va, meglio è per lui. Detto ciò, la dipendenza economica da un lato del Bangladesh verso l'India ancora c'è, e sempre per il discorso che facevamo prima sul multilateralismo che è diffusissimo nell'area, io non credo che il Bangladesh abbia intenzione di tagliare i rapporti con l'India basandosi su un trattamento di Hasina che non giudica di favore, diciamo.
Senti, abbiamo assistito praticamente alla fine apparente di due dinastie, no? Perché sia Hasina, che mi sembra che era la figlia del fondatore del Bangladesh, del padre dell'indipendenza del Bangladesh, sia Rajapaksa, insomma, sono due dinastie che stanno crollando. Cioè, questo sistema di potere dinastico finalmente si sta sbriciolando, aprendo, insomma, in qualche maniera delle prospettive che possono essere diverse. Pensavo a quando ci sono state le prime rivolte in Sri Lanka, non c'era un leader politico, una forza politica che li guidasse. Adesso c'è stato uno sbocco elettorale, sì, ma che può far pensare a un cambiamento.
Sì, può far pensare a un cambiamento. Secondo me la parabola dello Sri Lanka è quella che è più promettente per certi versi, per una serie di motivi. Il primo è che le operazioni di voto che hanno portato al trionfo di Tsanayake, che è il candidato di un partito marxista-leninista, che è stata a sua volta evoluzione di un movimento di lotta armata che aveva cercato due insurrezioni negli anni 70-80, entrambe fallite. Allora, queste operazioni di voto si sono condotte completamente in modo pacifico. Cioè, la società srilanchese è andata nelle urne e ha espresso con estrema chiarezza di voler, diciamo, cambiare le cose e di voler instradare il paese verso un'altra direzione rispetto a quella che era stata impressa da Rajapaksa e dalla famiglia Rajapaksa, che insomma aveva gestito la politica srilanchese per una decina d'anni. Questa è la prima cosa importante. Non c'è stato spargimento di sangue, il che significa che le precondizioni per andare di nuovo alle urne, mi sembra proprio ieri il neopresidente srilanchese ha sciolto il parlamento e ha indetto elezioni per novembre senza alcuna polemica, perché era pacifico per tutti che il parlamento in questo momento in Sri Lanka era figlio di dinamiche politiche vecchie del 2019 e quindi serviva, diciamo, un nuovo passaggio per le elezioni, per permettere anche al presidente di poter governare in qualche modo. E quindi questo è ottimo, assolutamente ottimo. La cosa che scaramanticamente mi viene da dire è che anche in altre istanze la fine presunta di dinastie politiche talvolta coincideva con la nascita di nuove dinastie politiche. L'esempio più chiaro in questo è recente, nelle Filippine, Duterte vince da outsider due mandati fa, raccontando proprio di votatemi perché così finirà la politica dinastica, e adesso la figlia di Duterte
c'è una doppia
famiglia. La figlia di Giuseppe si è alleata in ticket con il figlio di Marcos, e in questo momento non abbiamo una dinastia politica che governa le Filippine, ma ce ne abbiamo due.
Sì.
E stesso discorso si può fare mutatis mutandis in qualche modo per il Pakistan, con Imran Khan che salta fuori da totale outsider e poi non riesce in qualche modo a creare una classe dirigente che esuli dai ragionamenti dinastici che purtroppo in Asia e non solo sono abbastanza diffusi.
La tua allusione poco fa a rivolte dei decenni passati che non hanno condotto a un risultato positivo, soprattutto appunto in Sri Lanka, mi ha fatto venire a me, anziano, mi ha fatto venire in mente i Tamil. Ecco, in che posizione si collocano i Tamil rispetto a questo nuovo potere?
Allora, mi sembra di capire che non siano esattamente entusiasti, anche perché la formazione politica di Visnayake non aveva grande diffusione all'interno della comunità Tamil, che vive principalmente nel nord dello Sri Lanka e che è stata al centro di una guerra civile contro la maggioranza buddista per una trentina d'anni, se non sbaglio. Però mi sembra di capire, da quello che leggo dalla stampa locale, che i presupposti, diciamo, per tenere insieme le varie componenti sociali dello Sri Lanka ci siano. Questo governo, tra l'altro, adesso io non conosco nel dettaglio ovviamente la storia politica locale dello Sri Lanka, ma basandomi solamente su quello che è venuto fuori in questi giorni, abbiamo un presidente di 55 anni che chiaramente ha un piglio, diciamo, perlomeno socialisteggiante. Una delle prime cose che ha detto è: io andrò a ridiscutere l'apertura di credito col Fondo Monetario Internazionale, perché le misure d'austerità imposte sullo Sri Lanka sono insostenibili. E questo già è una posizione, diciamo, interessante per una persona che governa un paese sotto il Fondo Monetario Internazionale. La seconda cosa che ha fatto, ha pescato dal suo partito la prima ministra, Harini Amarasuria, che ho letto alcune biografie, è un personaggio interessante, ex accademica, grande attivista politica per i diritti dell'infanzia e per i diritti dell'istruzione del paese. Quindi anche lì passiamo da una gestione familistico-dinastica dei Rajapaksa, che mettevano i figli, i nipoti, gli zii e i cugini all'interno di tutti i ministeri, e invece adesso abbiamo un presidente eletto bene a livello popolare che pesca una ex attivista dei diritti umani per fare la prima ministra. È una specie di governo dei sogni. Bisognerà vedere se riescono a tirare dritto e ad allargare la squadra di governo in questo senso, e soprattutto se avranno la forza. Scusami,
muta anche il riferimento economico, cioè continua però a essere nell'ambito neoliberista. Anche se sono comunisti marxisteggianti entrambi.
Beh, io credo che la situazione srilankese, ecco, torniamo a quella discussione, cioè a quella cosa che dicevamo prima. Lo Sri Lanka veramente stava messo molto molto male quando ci sono state le proteste nel 2022, e credo che a questo punto sfruttare in qualche modo, cercare di ottimizzare l'apertura di credito del Fondo Monetario Internazionale sia obbligatorio per convincere gli investitori internazionali e il mercato in qualche modo che lo Sri Lanka è un paese dove si può investire e che si può rimettere in piedi. L'altra cosa che Visnayake ha detto subito è: cercherò di non fare come le amministrazioni precedenti, che avevano messo in vendita gli asset strategici del nostro paese per le superpotenze regionali. Cercherò di tutelare questi asset, perché sono la ricchezza del nostro paese.
Certo,
riferimento, scusami, ultima cosa, riferimento chiarissimo a L'interventismo economico cinese in Sri Lanka degli ultimi 15 anni, dove sono stati mandati a pioggia una marea di investimenti infrastrutturali per potenziare la via della seta marittima, e che hanno schiacciato fondamentalmente le casse dello Stato in un vortice di debito da cui era difficile uscire. E allo stesso tempo l'India stava cercando di fare più o meno la stessa cosa, concentrandosi di più sulla produzione energetica e mandando avanti l'imprenditore simbolo, diciamo, dell'amministrazione Modi, che si chiama Gautam Adani. Sembra che abbia preso un appalto per la realizzazione di un impianto eolico, che adesso il nuovo presidente dello Sri Lanka vuole ridiscutere perché secondo lui era una fregatura.
Da ultimo tornerei all'inizio, un po' ad anello, per vedere i due grossi colossi dell'Asia rispetto allo Sri Lanka come si pongono. Cioè, se ho capito bene, la Cina lo Sri Lanka si è avvicinato molto con Dissanayake alle posizioni cinesi, e l'India mastica un po' amaro, ecco.
Non necessariamente, perché in realtà la Cina ha un rapporto con lo Sri Lanka come ce l'ha col Bangladesh, come ce l'ha con il Pakistan, come ce l'ha con tutte delle micro, diciamo, potenze locali. Cioè li concepisce come degli anelli in questa grande catena commerciale che è la Via della Seta, e quindi promette investimenti e cerca in qualche modo di mettere le mani su porti, aeroporti, ferrovie, sì, certo, e oleodotti che su cui poi dovrebbero viaggiare i prodotti prodotti in Cina ed esportati in tutto il mondo. Questo è il ragionamento della Via della Seta. Quindi secondo me non credo che sia eccessivamente impensierita. Dall'altro lato, so che il nuovo presidente srilanchese aveva già visitato l'India prima di essere eletto, e quindi ci sono già dei movimenti di contatto ovviamente con il vicino indiano, che è molto importante dal punto di vista culturale, storico e anche economico. E la cosa fondamentale è che bisogna aspettare perché bisogna vedere in queste elezioni parlamentari come andranno. Cioè, se effettivamente la vittoria del partito marxista-leninista alle presidenziali verrà ripetuta anche in Parlamento, allora il presidente avrà la possibilità di formare un governo in maggioranza e quindi molta più mano libera per fare quello che gli pare. Se invece non dovesse essere così e Dissanayake sarà costretto a governare in minoranza, ovviamente l'area di intervento che viene data al presidente si diminuisce molto. Quindi ancora presto, secondo me, per capire. Bisogna aspettare le prossime elezioni, che sono a novembre.
Anche perché il JVP aveva il 3%, se non sbaglio, nel precedente.
Sì, all'ultimo giro nel 2019 aveva preso il 3,9%, cioè nel senso veramente un partito minuscolo. Veniva raccontato come la terza forza politica, però le prime due erano molto molto più grosse. Certo. Quindi insomma, cioè, terzi, va bene.